Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è addirittura venerdì 10 novembre 2006. Io sono sempre Antonio Sofi e noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeoonline.com. Iniziamo subito la segna stampa di oggi con un doppio articolo, nel senso che a parlare sempre Bill Gates, Mr. Microsoft, sulle pagine della Stampa e del Sole 24 Ore. Bill Gates è in Europa, è venuto ad incontrarsi col numero uno della Commissione Europea, José Manuel Barroso, ma pare che non si sia parlato dei problemi di copyright e di Vista, ovvero il sistema che verrà lanciato a fine novembre. Non ha parlato di questo, ha parlato di altro. Per esempio l'articolo sulla Stampa titola Internet, l'allarme di Gates, rete satura, siamo tornati alla bolla della New Economy. Questa è la tesi dell'ex ragazzo prodigio di Seattle, che quindi spiega: dato che l'innovazione è il motore della crescita nell'attuale economia basata sul sapere, i governi e il settore privato in Europa devono lavorare insieme per creare un clima che permette all'innovazione di prosperare in tutta la regione. Diciamo, il suo obiettivo è la sburocratizzazione, la difesa dei brevetti. Infatti, dall'altra parte, sul Sole 24 Ore, il titolo è: con troppe regole si penalizzano imprese e mercati, tra virgolette. Un articolo di Enrico Brivio spiega come in realtà una soluzione secondo Microsoft è una deregulation buona. La questione è complessa, ma ci sono tante regole che finiscono per danneggiare i consumatori anche se vogliono aiutarli. Fa l'esempio per esempio della Gran Bretagna, che è passata dal gruppo degli ultimi a essere una delle nazioni più competitive del mondo grazie alla deregulation. Fa anche un accenno alla futura prossima YouTube. Quale sarà la prossima YouTube da $1 milione? Chiede Enrico Brivio. Risponde Bill Gates: ci sono già centinaia di siti sul tipo di YouTube. Non si sa mai. È sempre complicato capire il modello di business di questi siti. Siamo tornati a una specie di bolla di internet perché tutti continuiamo a dire: vogliamo traffico. Si è più bravi a valutare il traffico oggi, ma in certe aree non è chiaro cosa possa venire fuori. Molto interessante, probabilmente corretta, questa riflessione di Bill Gates, soprattutto se si conosce la storia della prima bolla di internet, in cui questa questione del traffico ha fatto impazzire imprese, imprenditori e azionisti vari. Chissà cosa succederà anche nel mondo dei videogame. Tutto parte da una storia di copertina di Panorama che dedica ad un videogame in uscita tra pochi giorni in Italia. Appunto, una storia di copertina a cura di Guido Castellano, che titola Scuola di ferocia con i videogame, e parla dello scandaloso Rule of Rose. Peraltro c'è un articolo anche sulla Stampa che riprende pari pari la storia di copertina di Panorama, e racconta Guido Castellano della trama di questo videogioco, una trama che parla di sadismo, di violenza, soprattutto tra adolescenti verso una loro coetanea, anzi bambine verso una loro coetanea. È praticamente un racconto più o meno scandalizzato delle caratteristiche di questo videogame. La Sony, che pure lo ha distribuito in Giappone, ha annunciato che non lo distribuirà sul territorio di competenza e si dissocia completamente da questo videogioco. Il comune senso del pudore in Giappone è diverso da quello europeo, e quindi la nostra divisione nipponica non ha ritenuto di dover bloccare la produzione e la distribuzione del titolo all'interno del proprio mercato. Dal nostro punto di vista, invece, per il contenuto che lo caratterizza, il titolo è inadatto al pubblico italiano e europeo. Questa è la dichiarazione della Sony. Guido Castellano continua a raccontare particolari più cruenti di questo videogioco, fino a segnalare alcune opinioni esperte sull'impatto che avrebbero i videogiochi su chi vi gioca. Quindi quindi una tesi di coloro i quali pensano che aumenta l'aggressività, produce reazioni tendenzialmente più violente, eccetera, eccetera. Per esempio Craig Anderson in un saggio scritto proprio su questo argomento. C'è anche la segnalazione di opinioni contrarie, soprattutto Steven Johnson, che nel suo pluricitato, ormai famoso libro Tutto quello che fa male ti fa bene, racconta come anche i videogiochi, se non soprattutto, anzi di videogiochi è intrisa la cultura anche dei mass media come la televisione. Con i videogiochi c'è la possibilità di potenziare la vivacità intellettuale dei bambini, e non solo, lo confermerebbe il fatto che il quoziente intellettivo delle giovani generazioni è in costante aumento. Accanto c'è un'intervista a Anna Serafini, presidente della Bicamerale per l'infanzia, che propone un authority che vigili sui contenuti dei videogiochi. Chi segue Quinta di Copertina sa come la penso sui videogiochi, diciamo molto vicino al pensiero di Steven Johnson, quindi non mi dilungo, ognuno si farà una sua opinione, anche se talvolta questo tipo di modo di trattare il tema, per esempio dando un ampio risalto all'ingresso nel mercato di un misconosciuto videogioco, non so quanto sia coerente. Concludiamo con due articoli correlati che parlano della musica digitale e dell'iPod, e partiamo proprio da Panorama con un articolo di Elena Molinari dal titolo "Processo all'iPod, duttile e potente, ha ucciso l'LP, modificato il prezzo della musica, inventato un nuovo modo di essere fichetti, reso fruibili spettacoli e concerti. Altera però la percezione della realtà e spinge la gente a isolarsi". Panorama sembra aver sposato quasi tutte le tesi apocalittiche sulle nuove tecnologie. Vediamo un po' cosa racconta Elena Molinari. Fa un po' la storia del successo di iPod con la ormai più volte citata reazione, chissà se vera, proprio di Bill Gates dopo il suo primo incontro con l'iPod, dopo aver fissato la misteriosa scatolina bianca così intensamente da averne quasi assorbito mentalmente la tecnologia. Il fondatore della Microsoft era senza fiato. "Sembra un grande prodotto", disse. Questo è l'aneddoto che circola su questo argomento, dopo aver raccontato un po' la storia del successo dell'iPod. Elena Molinari racconta che l'aggeggio, dicono i suoi critici, isola in un mondo privato in cui gli estranei esistono solo come personaggi inconsapevoli di un film muto proiettato dagli auricolari, e altera la percezione della realtà. Non mi perito di dire come la penso su queste ipotesi. Segnalo però un bell'articolo di Leo Hickman su Internazionale. Leo Hickman tiene una rubrica che è una rubrica che racconta di ecologia e di tecnologia. La scorsa settimana non abbiamo avuto la possibilità per questione di spazio di segnalarlo, ma c'era un bel pezzo che parlava del cambiamento anche dal punto di vista ecologico nel passaggio dalle macchine fotografiche analogiche a quelle digitali. In questo caso il titolo è interessante, l'argomento è sicuramente originale, perché titola "I lettori MP3 inquinano", e parte da un singolo di Gnarls Barkley, Crazy, che ad aprile ha raggiunto il primo posto della hit parade britannica dei singoli solo attraverso il suo formato MP3 venduto su internet. Leo Hickman cerca di riflettere sul fatto che ascoltare musica via MP3 sarebbe il modo più ecologico di ascoltare musica. E quindi argomenta: a prima vista può sembrare una grande notizia per l'ambiente, invece dei CD, sottili dischi di policarbonato, alluminio, oro, lacca, coloranti trasportati per mezzo mondo, compriamo dei brani virtuali che occupano solo qualche megabyte nel disco rigido e viaggiano sui fili del telefono. Ma le poche ricerche sull'argomento, continua Hickman, indicano chiaramente che scaricare i brani da internet non è un'operazione così ecologica come potrebbe sembrare. Tutto dipende da come usiamo i lettori MP3. Insomma, calcolando il fardello ecologico anche della musica digitale, si dimostra, viene dimostrato da una ricerca che l'uso dell'MP3 non è ad impatto zero. C'è la necessità di avere un computer e un lettore MP3 aumenta molto il peso del fardello ecologico. Lo studio ha calcolato anche il fardello prodotto dal download con una connessione a banda larga senza contare la copia su un CD. In questo caso non solo si perde qualsiasi vantaggio in termini ambientali, ma si produce un fardello 3 volte più pesante di quello causato dall'acquisto del CD originale. La soluzione ideale sarebbe non comprare più CD, conclude Leo Hickman, limitandosi a scaricare i brani dalla rete. Bene, questa è l'ultima segnalazione, vi auguro una giornata a basso fardello ecologico e l'appuntamento è a lunedì prossimo. Buon weekend!